Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come stai andando nel tuo cammino cristiano? È molto facile avere un concetto di sé che non rispecchia la vera condizione. Possiamo credere di camminare bene in base a certi aspetti dove magari camminiamo bene, ignorando altri aspetti dove camminiamo male. Ricordate Giacomo 2, 10 e 11? Ricordate? Se uno ubbidisce a tutta la legge, ma viene meno in un punto solo, è colpevole di tutta la legge? Perché colui ha detto non commettere adulterio, ha detto anche non commettere omicidio. E se tu non fai uno ma fai l'altro, sei colpevole. Quindi, spesso succede che ci valutiamo non in base a come stiamo veramente, ma in base a certi campi dove camminiamo bene, ignorando campi dove camminiamo male. Stiamo studiando da varie situazioni, settimane la santificazione. Abbiamo avuto già due sermoni sulla santificazione e abbiamo considerato in Filippesi 2 quel brano che parla della nostra responsabilità ma anche della responsabilità di Dio, se ricordate. Quindi voglio rileggere Filippesi 2, 12 e 13. Notate che questo brano comprende la nostra responsabilità e comprende quello che Dio fa. E vogliamo vedere tutti e due i lati, ma stasera concentrare sulla nostra. Leggo il brano. Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è colui che opera in voi il volere e l'operare per il suo beneplacito. Allora, abbiamo visto già, è Dio che opera in noi il volere e l'operare. Dio ci dà un desiderio per più di Cristo. Dio opera per darci la capacità. Se tu pensi che tu non riesci a farcela, ma io non riesco, tu stai cercando nella tua forza e tu non riesci nella tua forza. Devi appoggiarti al Signore, devi credere che Dio ha permesso la tua situazione, le tue prove, quello che sta succedendo. Devi capire che questo viene da Dio. E devi arrenderti a Lui e dire, Signore, accetto quello che mi hai dato, io guardo a Te, aiutami Tu. Quindi, però vogliamo anche considerare la parte dove dice, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Dobbiamo noi compiere la nostra salvezza, dipendendo da Dio, ma dobbiamo noi compiere la salvezza. Che vuol dire dobbiamo crescere nella santità? E che cos'è la santità? Cos'è la santità? La santità è di camminare conformemente alla parola di Dio in ogni campo della vita. Non è solo evitare i peccati grandi, ma anche i peccati più comuni. Abbiamo guardato, mi pare un anno o due fa, peccati rispettabili. E ci sono peccati che di solito non sembrano scandalosi, ma sono peccati. Lamentarsi, l'orgoglio, pigrizia, sono tutti peccati che ci abituiamo, ma sono gravi, come fornicazione è grave, e omicidio, e mentire. Dobbiamo impegnarci con timore e tremore, ricordando però che Dio è all'opera in noi. Dobbiamo ricordare che Dio è all'opera in noi. Quindi, io vorrei concentrare un po' sulla nostra responsabilità. Come posso crescere? Come posso crescere? Come posso compiere la mia salvezza, crescere nella santità con timore e tremore? Dobbiamo prima esaminarci. Dobbiamo vedere come stiamo camminando. Se io non vedo dove sto zoppicando, non posso migliorare. Non posso migliorare, questo in qualunque campo della vita. Dobbiamo prima iniziare, ma io sono salvato. Io sono salvato. E qui due parole. La prova della mia salvezza non è un atto storico nella mia vita. Non è che, ma io mi ricordo quando ho creduto 5 anni fa o 10 anni fa. Quello non è la prova della salvezza. Mi ricordo. No, la prova della salvezza è chi è Gesù Cristo per me oggi. Io vedo Gesù come la mia giustizia. Lo vedo? Allora, scusate, un vero credente può perdere di vista Gesù. Non è sempre chiaro. Non è che al momento che non lo vedo chiaramente non sono salvato. No, però un vero credente dovrebbe tornare a dire no, Gesù Cristo è la mia salvezza, Gesù Cristo è la mia giustizia. Questo è fondamentale per riconoscere la salvezza. Ma poi la vera salvezza, abbiamo detto in questi sermoni, produce che cosa? Cosa produce la vera salvezza in noi? Quando uno è veramente salvato, cosa produce la salvezza nella sua vita, nel suo cammino? Una vita di santità, una vita di crescita. Se non c'è crescita, se non c'è santità, per niente non c'è frutti di salvezza. Dobbiamo dipendere da Dio, ma dobbiamo presumere che ci sarà vero frutto. Allora, vogliamo parlare di questo aspetto di riconoscere il frutto in noi. Il frutto non è quello che ci salva. Il frutto è il risultato della salvezza. E quindi stasera voglio parlare del risultato, non per vedere, ma sono salvato, devo operare. No, io opero perché sono salvato. Dobbiamo esaminarci. È facile dire, io credo in Gesù, credo in tutte le dottrine, ma bisogna non solo dire di credere in Gesù, dobbiamo credere in Gesù, dobbiamo aggrapparci a Gesù. Dio opera in noi, le due cose che opera in noi, versetto 13, il volere, dobbiamo voler più di Cristo. In 1 Giovanni 2, 4 e 5, 1 Giovanni, l'epistola di Giovanni 2, 4 e 5, leggiamo che ogni vero credente avrà una vita trasformata. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in Lui. Cos'è questo? Il fatto che osserviamo la Sua parola. Cioè, osservare la parola non può salvare nessuno, perché nessuno può osservare la parola abbastanza. Eppure, se siamo veramente salvati, come andazzo di vita, osserveremo la parola di Dio. E non solo i comandamenti di non uccidere, e non commettere adulterio e non rubare, ma anche i comandamenti di essere umili, i comandamenti di amare il nostro prossimo, il comandamento di perdonare gli uni gli altri, sopportare, il comandamento di non lamentarci. Cioè, se uno è salvato, come cammino, camminerà in obbedienza con cadute, ma poi si rialzerà. Allora, tu osservi i comandamenti di Dio? Tu osservi i comandamenti di Cristo? Dobbiamo esaminarci. Dobbiamo anche chiedere a Dio, Signore, rivela a me se io sto peccando senza rendermi conto, perché ormai sono abituato, fa parte del mio carattere. Salmo 139, alla fine del Salmo 23 e 24, Davide prega al Signore di farlo capire se aveva peccati che non riconosceva. E lui dice: investigami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri, e vedi se vi è in me alcuna via iniqua, e guidami per la via eterna. Non dobbiamo solo presumere di camminare bene. Sì, io sto camminando bene. No. Non dobbiamo usare un metro nostro per decidere: sì, ma io sto camminando bene. Non dobbiamo usare il metro nostro. Prima di tutto dobbiamo chiedere a Dio di esaminarci, di investigarci. Molto spesso noi non riconosciamo i nostri peccati. Devo ammettere quante volte Dio ha parlato a me tramite altri, facendomi vedere i peccati che io non avevo visto. Onestamente direi, molti dei miei peccati non avevo visto. Erano abitudini, erano modi di pensare, modi di parlare, modi di agire, modi di reagire, ed erano normali per me. E grazie a Dio per le persone che mi hanno mostrato. La vera crescita cristiana non dipende da quanto dottrina conosciamo. Siamo una chiesa che ci impegniamo a conoscere la parola. No, la vera crescita dipende da quanto rispecchiamo Cristo. Io posso conoscere la Bibbia molto bene, ma posso rispecchiare Cristo molto poco. La vera maturità è quando rispecchio Cristo. In Ageo, vi leggo io, Ageo 1:5, Dio dice, l'Eterno dice al suo popolo: perciò ora dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene il vostro comportamento. Considerate bene il vostro comportamento. Mi colpisce che lui dice considerate bene. È vero che ogni aspetto del tuo cammino, il tuo modo di fare, è vero che rispecchi Gesù Cristo? È proprio vero che il nostro modo di parlare, di pensare, di comportarci è tutto secondo gli insegnamenti di Cristo? Ecco perché Dio non solo dice considera il vostro comportamento, dice considerate bene il vostro comportamento. Cioè, non fate uno sguardo, sì, dai, vado bene. No, considerate bene. Stai veramente rispecchiando Cristo in ogni aspetto della vita? 1 Corinzi 11, la cena del Signore, l'istruzione del cena del Signore, è molto importante valutare prima di prendere la cena, settimana per settimana. E dice che se noi non ci esaminiamo, potremo essere soggetto da Dio ad infermità, malattie e perfino la morte. E quindi dice di esaminarci. Vi leggo 1 Corinzi 11:26 a 32. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché lei venga. Perciò chiunque mangi di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora, ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Dobbiamo esaminarci attentamente, non con un metro nostro, Ma tu non capisci la mia situazione. Non si può fare a meno a reagire così. Mi trattano male, sono stanco, c'è ingiustizia. Non dobbiamo esaminarci con il metro nostro. Dobbiamo esaminarci con il metro di Dio, con cuori umili. In Galati 6, l'Apostolo Paolo parla del fatto che non dobbiamo confrontarci con gli altri. Altri brani dicono che dobbiamo confrontarci con gli altri. Quindi voglio distinguere qui. Paolo sta dicendo di non confrontarci con altri in modo che sono quelli che sono come noi o fanno peggio di noi. E così posso vantarmi, ma io non faccio peggio di loro o addirittura faccio meglio di loro. E Paolo dice non confrontatevi con gli altri in quel senso. Quindi non dobbiamo vederci come bravi e buoni cercando chi possiamo confrontarci che ci fa in quella luce. Vi leggo Galati 6, versetto 4. Ora, esamini ciascuno l'opera sua e allora avrà ragione di vantarsi solamente di se stesso e non nei confronti degli altri. Dio ha dato a ciascuno doni diversi, capacità diversi, situazioni diverse, prove diverse. Dio ha dato a te le prove giuste per te. Non devi mai confrontarti con altri in quel senso. Noi come Chiesa abbiamo avuto anni di insegnamento su come allevare i figli e possiamo trovarci andando in visita, conoscendo persone in altre città dell'Italia, con figli che non fanno come i nostri e noi possiamo vantarci, ma il problema è a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. La domanda non è se io vado meglio di qualcun altro, la domanda è se io sto vivendo pienamente in base a quello che io ho ricevuto. Questa è la domanda. Perché il nostro cuore vuole vederci bene e per quello che non dobbiamo confrontarci. È importante guardare la propria opera, il proprio frutto della vita. Signori, in base a quello che ho ricevuto, come sto andando? Quindi, non leggo, ma ricordate Efeso, in Apocalisse 2, Cristo parlava della chiesa di Efeso, che loro andavano benissimo, ma Cristo ce l'aveva con loro, perché avevano perso il loro primo amore. Quindi se loro avessero confrontato loro con altre chiese, avrebbero detto, ma noi siamo più bravi di tutti. Ma secondo Cristo non erano più bravi di tutti. Lui minacciava di portare via il candelabro. E quindi dobbiamo esaminarci in base a quanto Dio dichiara quello che abbiamo ricevuto. Allora, pensiamo a alcuni campi. Ci sono tanti. Ci sono tanti campi. Cioè, tutto l'insegnamento, settimana in settimana, anno in anno, sono campi della vita cristiana. Come sto andando lì, e là, e là, e là, e là? Allora, voglio menzionare alcuni campi della vita dove la società in cui viviamo ha un metro lontano dal metro di Dio. E quanto è facile per credenti di assomigliare alla società e non rendersi conto quanto sono lontani dal piano di Dio. E se io mi esamino, non devo guardare altri credenti, devo guardare quello che dice Dio. Per esempio, non vado a fondo, ma solo per dire, nella società di oggi, quanto segue la società gli insegnamenti di Dio sui ruoli dell'uomo e della donna? Cioè, non solo non segue, va contro. Quindi per noi di seguire i ruoli vuol dire vivere drasticamente diverso di quello che ci è naturale. Questo è un esempio. Nella nostra società, quanto è considerato giusto soddisfare la carne? Quanto è considerato giusto avere una vita piacevole o mirare ad una vita piacevole? È un traguardo della vita di oggi? O no? Le persone vogliono una vita piacevole? Non era sempre così. A volte volevano un lavoro. Non un lavoro facile, volevano un lavoro 100 anni fa, un lavoro duro per poter essere sicuri economicamente quando c'era povertà. Quindi non volevano, 100 anni fa, non volevano un lavoro facile, volevano un lavoro che era sicuro, anche durissimo. Adesso non è quella la mentalità. Qual è la mentalità oggi? Non so se dove ci sono ragazzi che fanno stage, vogliono, non tutti vogliono lavorare, avete voi avuto stage, vogliono lavorare duro o vogliono un lavoro non tanto duro? No? Invece la sicurezza si presume che ci sarà. E quindi la società ha cambiato drasticamente in 100 anni. E allora, cosa dice Dio? Cosa dice Dio del lavoro ad Adamo dopo il peccato? Come descrive il lavoro? Dice, mangerai con sudore dal fronte, ci saranno spine e tribole, no? E con fatica tutti i giorni della vita. Quello è il lavoro. Il lavoro è duro, il lavoro è pesante, il lavoro è stancante, il lavoro è difficile e doloroso. E quello è il lavoro. E quindi se io voglio un lavoro che non è stancante, non è una fatica, non è con triboli e spine, io voglio qualcosa che Dio non promette sulla terra. Ed io sto cercando qualcosa qui che il mondo mi dice di cercare. E io dico, no signore, tu hai detto che il lavoro è così. Quindi io voglio trovare gioia in un lavoro difficilissimo. Quindi questi sono due esempi, fra tanti esempi, di come dobbiamo esaminarci. Qual è il nostro metro? Nel mondo attuale si vive, ognuno vuole vivere per se stesso. Cristo ci insegna piuttosto a vivere per portare frutto. Portare frutto, il più frutto possibile. Tantissimi brani parlano di questo. Per esempio, la dichiarazione di Paolo in 2 Corinzi 9, 8. 2 Corinzi 9, 8. Ora Dio è potente di far abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Quando la grazia di Dio abbonda in noi, qual è il risultato? In base a questo, quando la grazia di Dio abbonda in noi, il risultato è che abbondiamo in ogni buona opera. Quindi per me di esaminarmi come frutto della salvezza. Dio, la tua grazia sta abbondando in noi, in me, perché la mia vita abbonda. Si usa abbondare due volte qui. La grazia abbonda in voi e voi abbondiamo in ogni buona opera. Questo è un frutto di avere la grazia di Dio in noi. Efesini 2, 8 e 9 dice che siamo salvati per opere o per grazia. Efesini 2, 8 e 9. Siamo salvati per opere o per grazia? Ma così dice 10. Leggo 8, 9 e 10. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Gesù Cristo per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Siamo salvati per grazia, per farci camminare nelle buone opere. Gesù Cristo ci ha salvati con la redenzione. Perché? Noi stiamo aspettando Cristo. Noi stiamo aspettando Cristo. Allora, in Tito 2, 13, 14, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarci un popolo speciale, zelante nelle buone opere. tu sei zelante nelle buone opere. Rispecchia la tua vita. Se poniamo che tu non hai tempo, il tuo lavoro, i tuoi impegni sono talmente tanto che non hai tempo, come puoi tu essere zelante nelle buone opere? Se non hai tempo, come puoi essere zelante nelle buone opere? Buone opere non richiedono tempo. Buone opere non richiedono tempo. Io vedo le persone intorno a me, giusto? Allora, cosa dico a quelle persone? Cosa dico ogni mattina in casa? Cosa dico ai non credenti? Cosa dico quando vedo persone a pranzo o a cena? Cosa dico? Io posso compiere buone opere dicendo cose che edificano. Non ho bisogno di tempo. Non ho bisogno di tempo, ho bisogno di un cuore giusto. Certo, ci sono opere buone che richiedono tempo. Ci sono opere che richiedono tempo. Ma ci sono tanti che non richiedono tempo, richiedono il cuore giusto. Vedo un fratello, vedo una sorella, vedo coniuge, un figlio, un genitore, un fratello. Io posso scegliere di dire parole che edificano. O posso parlare di quanto oggi è stato duro. Allora, nel caso di parlare di quanto oggi è stato duro, non ho compiuto nessuna buona opera. Nel caso che dico, Signore, oggi era giorno, ma Tu eri con me, mi hai fatto arrivare qui, grazie, come è andata la Tua giornata? Il mio era duro, ma Dio era con me. Come è stata la Tua? Ho pregato per Te durante il giorno. Grazie a Dio, io posso essere zelante nelle buone opere con o senza tempo. Parlando di buone opere, è importante ricordare che per compiere opere buone dobbiamo affaticarci. Per compiere buone opere dobbiamo affaticarci. Paolo prega in Colossesi 1, 27 a 29, racconta loro, racconta loro quello che era il suo ministero, e voglio notare che parla di affaticare, ma voglio notare da dove veniva la forza di Paolo. Paolo spesso era stanco, che lo capisco. Da dove veniva la forza di Paolo? Paolo dice, parlando dei gentili, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria, che noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Paolo riconosceva che lui era debole, ma lui si affaticava con la forza di Dio che operava in lui con potenza. Tu permetti alla forza di Dio operare in te con potenza? Notate la preghiera di Paolo in Colossesi 1, 9, 10. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni buona opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Alla domanda, come sta andando la tua vita in Cristo? Un aspetto importante da considerare per dare la risposta è: se la mia vita sta abbondando in opere buone, c'è frutto in ogni opera buona? C'è frutto in ogni opera buona? Ho detto a un uomo poco fa in un'altra città: se tu guardi dietro alle orme della tua vita, in un deserto che è il nostro mondo, sono pieno di verde? o sono aridi? Cosa stai lasciando dietro di te? Stai lasciando il profumo di Cristo? Tu entri nella vita, nella giornata di qualcuno e quando esci, loro hanno usato il profumo di Cristo, hanno visto un cuore per loro, per la gloria di Dio, un cuore di dare una parola di incoraggiamento, di stimolo, di edificazione, di dare una mano pratico. Questo è chi sei? Hai un cuore a notare gli altri? Questo è un buon frutto della salvezza. Se manca questo, è da dire, Signore, ho peccato nel mio cuore, cambiami. Allora, la Bibbia ci insegna di non confrontarci con gli altri, ma piuttosto di imitare gli altri. Di imitare gli altri. Tante volte parlo di questo. L'Apostolo Paolo, leggo quello che lui dice due delle volte, 1 Corinzi 4,16 e poi 1 Corinzi 11,1. 4,16 Paolo dichiara: vi esorto dunque a divenire miei imitatori. 1 Corinzi 11,1: siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Questo mi è pesante. Tu puoi dire: imitate me come io imito Cristo. Guarda me e così tu sarai più come Cristo. Tu puoi dire quello? Questo è pesante per me. Eppure dobbiamo vivere così. In 2 Tessalonicesi, Paolo esorta i credenti ad imitare non solo lui, ma anche i suoi collaboratori. I credenti avevano visto loro, sono stati lì, e visto che avevano una vita ordinata e conformata all'insegnamento di Dio, Paolo comanda ai credenti ad imitare questi collaboratori. Vi leggo, 2 Tessalonicesi 3,7. Voi stessi infatti sapete in quale modo dovete imitarci, perché non ci siamo comportati disonestamente fra di voi. Paolo poteva dire ai suoi collaboratori: dovete imitarci. Io dico: Signore, sto camminando così? Tu stai camminando così? In Filippesi 3, Paolo comanda i credenti ad imitare lui, ma non solo lui. Lui dice di considerare coloro che camminano bene. Considerare vuol dire tenere gli occhi su quelle persone in modo di imitare loro. Paolo stava parlando perciò ai credenti di imitare lui e di imitare i credenti nella loro chiesa che camminavano bene. Leggo Filippesi 3,17. Siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Considerate, è una parola che vuol dire tenere gli occhi su di loro, osservate la loro vita, loro ti mostrano come vivere. Una parola per chi è anziano. Dio vuole che gli anziani hanno una vita tale che sono da imitare. Questo è una cosa che ci serve l'aiuto di Dio. In Ebrei 13,7 Dio comanda ai credenti di imitare la fede, cammino, dei loro conduttori. Leggo Ebrei 13,7. Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Imitate la loro fede, il loro cammino, il modo che loro parlano, si comportano, lavorano, reagiscono, imitate la loro fede. In 1 Pietro 5, Pietro esorta gli anziani ad essere modelli per il gregge. Quindi esempi che il gregge può imitare. Vi leggo 1 Pietro 5, da 1 a 3. Esorta gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sorvegliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di guadagno, ma di buona condotta, non come signoreggiando su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. Siamo modelli. Siamo modelli. Ogni marito è modello in casa. Come i credenti siamo modelli per quelli di fuori. Ma quello anziano, io sono giovane. Paolo parlando a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, Paolo dice a Timoteo, un giovane: nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai fedeli nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede e nella castità. Tu, Timoteo, che sei giovane, e tu sei lì in quella chiesa con tante persone più grandi, più vecchie di te, diventi un esempio per loro, che loro possano vedere la tua vita e capire, ecco cosa vuol dire camminare una vita con Cristo, che possano avere un esempio vivente da seguire. Questo vuol dire che dobbiamo ragionamenti che rispecchino Cristo, prendendo ogni pensiero prigioniero di Cristo. Dovremo avere atteggiamenti che rispecchiano Cristo, modi di agire, atteggiamenti, modi di reagire a cose negative. Dovremo avere reazioni che rispecchiano Cristo. Dovremo avere uso del tempo che rispecchia Cristo. Dovremo avere l'amore per gli altri che rispecchia Cristo. Dovremo reagire all'ingiustizia e alla provocazione con pace, senza agitarci o stancarci. Dovremo odiare il peccato per primo il nostro. È molto importante capire che l'unico modo che possiamo vivere così non è autoflagellandoci, ma è confidando in Dio. L'unico modo di vivere così è di guardare a Cristo ogni giorno. Signore, sei Tu che mi hai salvato, sei Tu che stai operando in me. Questo è necessario. Se tu non stai guardando a Cristo, tu fallerai. O resterai nel peccato o cadrai in faccia, ma non puoi vivere così senza guardare a Cristo. Ci sarebbero tanti altri campi di vita che potremmo discutere. Ci sono comandamenti di non lamentarci e non mormorare. Ci sono brani, tanti, che parlano dell'orgoglio. Ci sono brani che parlano della purezza. Ci sono brani che parlano di non desiderare le cose materiali. Ci sono brani che parlano di non desiderare l'approvazione degli uomini, la gloria degli uomini. Ci sono brani, come ho menzionato, che parlano di camminare nei ruoli di uomo, di donna, eccetera. Ci sono brani che parlano di come comportarci l'uno con gli altri. Il punto di tutto questo è che dobbiamo esaminarci. Dobbiamo esaminarci come sta andando nella mia vita. Forse sono pigro a conoscere la verità di Dio. E mi punto su quello che faccio, non quello che se sto credendo la verità. Forse mi butto su conoscere la verità, ma ignoro l'atto di fare. Forse mi valuto come con quello che vivono la maggioranza dei credenti intorno a me, e così mi sento abbastanza a posto, anziché valutarmi e misurarmi in confronto con quello che dice la parola di Dio. Solo la parola di Dio può essere il metro giusto. Dobbiamo guardare a coloro che camminano in avanti a noi e imitare la loro fede, per imitare Cristo. Allora, per crescere nella santità, io e tu dobbiamo riconoscere dove non stiamo camminando in santità. Se non vedo campi sbagliati, esempio, quando ti trovi con un altro credente, quanto facilmente ti trovi parlando delle cose di Dio a fondo è naturale o non veramente. Perché se non è naturale, è un problema. La Bibbia ci comanda, la parola di Cristo dimora in voi copiosamente, parlandovi, istruendovi, giusto? Cioè, siamo comandati. E quindi se io non sto parlando delle cose di Cristo come pratica con altri credenti, c'è qualcosa che non va. Esaminarmi non è solo per riconoscere se ho certi peccati grossi, visibili, è di vedere se sto camminando nella luce. Dobbiamo usare la parola di Dio come metro. Se io voglio vedermi bene, se io voglio autoconvincermi che sto andando abbastanza bene, non posso mai crescere. Non posso mai crescere. La crescita arriva quando riconosco dove cado, dove sono debole, dove non rispecchio Cristo. Se tu vuoi gioia, come puoi avere gioia? Da dove viene la gioia? Da dove viene la gioia? Da Dio. Tu non puoi creare gioia. Quindi se vuoi gioia, tu hai letto domenica, il brano dove parla come avere la gioia di Cristo è una gioia completa. E come si può avere la gioia di Cristo è una gioia completa. Il brano sarebbe Giovanni. E il brano in Giovanni 15 che trovate nelle Bibbie, Giovanni 15. Chiudiamo con questo. Notate quello che dice. Sta parlando di come portare molto frutto. E la chiave per portare molto frutto è di dimorare in Cristo. Ma dimorare in Cristo è il modo per portare molto frutto. L'argomento qui è principalmente come portare molto frutto. Leggo Giovanni 15 da 1 ad 11. Io sono la vera vite. Il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto lo potta affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato? Dimorate in me, ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me, ed io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. E così sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Io prego che possiamo avere vite in cui abbondiamo in ogni opera buona, in cui guardando a Cristo, appoggiandoci su Cristo, conoscendo la potenza di Cristo che opera potentemente in noi, possiamo abbondare in frutto che rivela la realtà della salvezza. Dà gloria a Dio e promuove il regno di Dio. Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Io ringrazio Dio. Io non ho tanto tempo, voi non avete tanto tempo libero. Io ringrazio Dio che possiamo portare frutto non avendo più tempo, ma nel modo che usiamo il tempo che abbiamo. E quindi esaminiamoci. Stiamo camminando bene in ogni campo? Stiamo mostrando frutto che Dio ci ha salvato, che Cristo ci ha redento? Se no, Qual è il rimedio? Qual è il rimedio? Quando riconosciamo che non stiamo camminando bene, il rimedio? Se confessiamo i nostri peccati. Dio è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità affinché possiamo riprendere un cammino di santità. Viviamo così, alla gloria del nostro Redentore Gesù Cristo. Preghiamo. Signore, voglio lodarti e ringraziarti. Quanto grande è il tuo piano di salvezza. E ha raggiunto anche noi. E può raggiungere chiunque ti desidera e si ravvede e ti cerca. Oh Padre, grazie per la salvezza in Gesù Cristo. E noi vogliamo essere un popolo zelante nelle buone opere. Vogliamo abbondare in ogni opera buona. Perché tu fai abbondare in noi la tua grazia. Oh Padre, proteggici dalla mentalità dell'inganno della nostra carne. Tu ci hai salvati per grazia affinché camminiamo nelle buone opere che tu hai precedentemente preparato. Oh Padre, grazie per questo privilegio. In Cristo possiamo avere una vita che conta. Ti ringraziamo. Grazie adesso. Applica, ti prego, applica questa verità alle nostre vite per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.